Tracce.
Bentrovati, buongiorno da Enrica Alberti, nuovo appuntamento con il programma che attraversa gli archivi della RSI per riportare alla luce voci, storie, musiche e documenti che continuano a parlarci anche oggi. Come d'abitudine la trasmissione la facciamo insieme, per cui se volete condividere con noi le emozioni che susciteranno sia le canzoni sia i documenti che ci servono a rievocare tanti degli eventi che sono accaduti nell'arco degli ultimi 100 anni nella storia e che rievochiamo quindi tramite delle clip d'archivio, scriveteci allo 076 321 1113. A proposito di emozioni, questa è sicuramente una canzone che ci fa emozionare, Superstition. Oggi celebriamo il fatto che fosse nel 73 il numero uno in classifica. Lui è Stevie Wonder. Questa è una canzone che, scritta dal cantante statunitense, ha soli 22 anni, ma nel 72 l'ha scritta. L'anno dopo era il numero uno della hit americana. Abbandoniamo lentamente questa canzone groove, cioè musica proprio degli anni 70, lo ricordiamo, nel 73 proprio oggi si ricorda il fatto che questa canzone Superstition avesse raggiunto il numero 1 nella classifica statunitense. Stevie Wonder appena 22enne. Oggi ne abbiamo, l'abbiamo ricordato, l'abbiamo sentito in tutti i radiogiornali, è il giorno della memoria. Ricordiamo la Shoah e le sue vittime, ma anche le storie di chi dentro quell'inferno ha scelto di agire. E abbiamo deciso di scegliere una clip d'archivio tratta da Geronimo Storia di Claudio Visentin, in cui lo storico ripercorre la vicenda straordinaria di Witold Pilecki, tenente di cavalleria polacco, che nel 1940 decise di entrare volontariamente nel campo di sterminio di Auschwitz. Lo fece per documentare quanto stava accadendo e per far sapere al mondo quello che stava succedendo ad Auschwitz. Un'impresa quasi impensabile che lo portò a organizzare una rete clandestina di resistenza interna e a inviare poi dei rapporti dettagliati agli alleati. Dunque, sentiamo Claudio Visentin, volontario all'inferno, la storia di Witold Pilecki. Ne ho tratto alcuni stralci da un Geronimo Storia del 2010, gestito e condotto da Claudio Visentin.
Nella tradizione ebraica si racconta che in qualsiasi momento della storia dell'umanità ci siano sempre 36 giusti al mondo. Nessuno sa chi siano, nemmeno loro stessi, ma sanno riconoscere le sofferenze e se ne fanno carico perché sono nati giusti e non possono ammettere l'ingiustizia. È per amor loro che Dio non distrugge il mondo.
I giusti sono 36, come sostiene la tradizione, o molti di più. Nel memoriale della Shoah a Gerusalemme sono registrati i nomi di 22.000 gentili che difesero gli ebrei dalla persecuzione nazista. Sono Claudio Visentin e in questa puntata di Geronimo Storia vorrei raccontare la storia di uno di loro, anzi del più coraggioso tra i coraggiosi, il tenente di cavalleria polacco Witold Pilecki, che nel 1940, a 38 anni, si fece rinchiudere volontariamente ad Auschwitz, il primo e l'unico ad avere fatto tale scelta. Marco Patricelli, Università di Chieti. Parliamo di una storia polacca, di questo strano paese che più di ogni altro alterna fallimenti clamorosi, a causa soprattutto della litigiosità dei propri cittadini, a degli atti di eroismo incredibili come questo di Pilecki.
È un po' la proiezione dell'immagine che arriva a noi della Polonia, questo paese eroico e sfortunato, quindi capace di grandiosi gesti e anche di punte di autolesionismo.
Witold Pilecki, questa vicenda così particolare di un uomo che vuole essere imprigionato ad Auschwitz, perché e come ci riesce?
Una vicenda difficile da raccontare perché appare incredibile. Lui ha un fortissimo senso del dovere, ma non è un esaltato, perché è un uomo normale, un uomo di lettere, un uomo di cultura che ama la campagna, con moglie e figli. Però di fronte a quell'abisso in cui l'uomo del Novecento, con il secondo conflitto mondiale, si è gettato, decide di voler vedere, voler raccontare, voler creare le premesse affinché il piano di annientamento possa essere, se non bloccato, almeno rallentato.
Quindi Pilecki per prima cosa vuole far conoscere al di fuori la realtà di Auschwitz. Lui soggiorna ad Auschwitz con il numero 4859 di matricola per 2 anni e mezzo.
Sì, quasi 1000 giorni.
Dal settembre 1940 all'aprile 1943. Vuole far sapere cosa succede ad Auschwitz e ci riesce.
Ci riesce perché è un uomo abile, astuto e fortunato ed è suo il primo rapporto in assoluto, quindi ufficiale, primo atto ufficiale, su ciò che accade ad Auschwitz, che giunge a Londra dopo le peripezie che possiamo facilmente immaginare per far filtrare qualcosa all'esterno, via Stoccolma, giunge a marzo del 41 a Londra, dove il suo rapporto viene naturalmente analizzato dagli inglesi e dai polacchi del governo in esilio, dove c'è una cosa però raccapricciante che per noi è difficile spiegarla col senno di oggi, ma dobbiamo ritornare a quello che era all'epoca. Viene considerato esagerato, cioè si poteva credere allora che quello che raccontava Pilecki, che noi oggi sappiamo essere perfettamente aderente alla realtà, si poteva credere che fosse davvero quello che accadeva ad Auschwitz?
E questo era un breve stralcio della trasmissione dedicata al al tenente polacco che si fece rinchiudere ad Auschwitz volontariamente. E dopo la guerra Witold Pilecki non fu riconosciuto come eroe, anzi fu arrestato dal regime comunista polacco, fu torturato, processato con accuse politiche e poi condannato a morte. E venne fucilato nel 1948 e per decenni il suo nome fu proprio cancellato dalla memoria ufficiale. Fu solo dopo la caduta del comunismo che la sua storia venne restituita. Ai più. Vicende dunque come quelle di Pilecki ricordano che la memoria non è solo commemorazione, ma interrogazione continua sulle scelte individuali, sulle responsabilità e sul coraggio civile. Ed è anche per questo che oggi queste storie è giusto continuare a raccontarle.
Smile. Without a reason why, love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Beautiful That Way, la vita è bella, lo ricorderete, interpretata da Noah, accompagna il film premio Oscar La vita è bella di Roberto Benigni e contribuì poi in modo decisivo alla diffusione internazionale del film, che poi vinse l'Oscar nel 1999. Tanti Oscar. Il brano è diventato uno dei momenti più riconoscibili della carriera di Aki Noam Nini, Noah, cantante israeliana attiva da sempre tra musica, dialogo culturale e impegno civile. Cambiamo registro e ci buttiamo su una celebrazione di un compleanno, perché oggi avrebbe compiuto gli anni Lewis Carroll. nel 1832, scrittore, matematico e logico britannico, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio, due romanzi che hanno cambiato per sempre la letteratura per ragazzi e il modo stesso di raccontare l'assurdo. Dietro lo pseudonimo di Charles Ludwig Dodgson, docente matematica a Oxford, capace di unire rigore scientifico e una fantasia visionaria. Lo vogliamo ricordare, Lewis Carroll, con una clip d'archivio che risale al 2006, quando Lella Costa dedicò ad Alice uno spettacolo teatrale. Alice, una meraviglia di paese, rileggendo Carroll con il suo stile ironico, colto e attualissimo. In questa clip d'archivio del 2006, tratta da Laser Incontri, la incontriamo appunto mentre racconta il senso di quel viaggio tra parole, paradossi e immaginazione. Lella Costa, Laser, 2006.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Vieni al quarto piano, è lì tranquilla che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa.
Come è arrivata al personaggio di Alice?
Allora, è una bambina, quindi mi permette di parlare di infanzia, è una bambina femmina e quindi è davvero un femminile che si muove nel mondo. È coraggiosa, è curiosa, è un po' sventata, commette errori ma non si arrende, si sente sempre comunque inadeguata, quando bisognerebbe essere alta diventa piccola perché mangia la parte sbagliata del fungo, che mi sembra un'altra simpatica metafora di quanto noi donne oggi siamo condizionate, continuamente sollecitate a modificare il nostro aspetto a seconda di quello che ci viene richiesto. Ormai non è più soltanto che cambia la moda degli abiti, dei tessuti, dei colori, ma addirittura cambia la moda delle dimensioni del seno, delle labbra da una stagione con l'altra, e quindi ahimè ci sono donne che si sottopongono a questo tipo di modifiche. È pieno di personaggi che non a caso sono sempre stati molto amati dalla satira perché dicono cose incredibili e incredibilmente attuali. Valga per tutti Humpty Dumpty, che sostiene che lui può dire quello che vuole, che le parole assumono il significato che lui decide, perché lui le parole le paga. E poi perché Alice ha a che fare col tempo ed è un altro dei temi formidabili, credo che ci riguardino oggi nella quotidianità. E poi perché Alice è stata ed è una passione che ha accomunato almeno un paio di generazioni, forse tre, insomma alcune generazioni, da una quarantina d'anni a questa parte. È un nome simbolo, è un nome forte, è un nome pieno di suggestioni e mi piaceva seguire almeno alcune di queste suggestioni per andare poi a vedere magari come si possa continuare a conservare il sublime paradosso, l'onnipotenza surreale di Alice, quindi una visione sognante del mondo della realtà insieme con una qualche concretezza di azione. A un certo punto Alice dice: non si possono credere le cose impossibili, e la regina le risponde: è solo una questione di esercizio, io alla tua età mi esercitavo mezz'ora al giorno e riuscivo a credere a 6 cose impossibili prima di colazione. Noi abbiamo creduto a molto più di 6 cose impossibili prima di colazione. Mi piacerebbe sceglierne almeno una di quelle cose impossibili e riuscire a realizzarle.
Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina.
Dunque, esercizio per pensare cose impossibili. Questa era la voce di Lella Costa, che nel 2006 parlava della sua scelta di aver creato lo spettacolo Alice, una meraviglia di paese. L'abbiamo ricordata perché oggi avrebbe compiuto gli anni l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, Lewis Carroll, nato nel 1832, il 27 di gennaio. Dunque, passiamo alla musica, torniamo alla musica con Rino Gaetano. Siamo nel 1978 e questo successo viene portato da Rino Gaetano sul palco di Sanremo e lo fa conoscere al grande pubblico. Gianna, lo stiamo per ascoltare, mescola ironia, nonsense e critica sociale, rompendo veramente con il linguaggio tradizionale della canzone italiana dell'epoca. È il suo vero primo grande successo commerciale. Rino Gaetano, il 78.
Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva
Questa canzone portata sul palco di Sanremo da Rino Gaetano, canzone del 78, effettivamente ha introdotto uno stile nuovo nel pop italiano tra gioco linguistico e un'osservazione veramente disincantata da parte di Rino Gaetano della realtà. A proposito, ma diciamo che sempre si giocano in categorie diverse e in campionati diversi, da Rino Gaetano passiamo a Giuseppe Verdi, che si spegneva oggi nel 1901 a Milano, un compositore che ha attraversato l'Ottocento italiano trasformando l'opera lirica in un linguaggio popolare, civile e politico. Anche chi non capisce niente come me di opera, Nabucco, la Traviata, Rigoletto, l'Aida, lui ha veramente raccontato delle passioni private e grandi ideali collettivi, diventando una delle voci più potenti del Risorgimento. Per celebrare questo suo giorno in cui è mancato, nel 2001, a 101 anni dalla sua scomparsa, Palomar gli dedicò uno speciale a 100 anni, non 101 anni, scusate, nel 2001, perché lui era nato nel 1901. Palomar gli dedicò uno speciale che ripercorreva la vita, le opere e la leggenda, tramite un documentario il cui testo era stato firmato da Gustavo Marchesi e poi con il contributo di musicologi e storici, per restituire un ritratto complesso di un artista che seppe veramente unire genio musicale, rigore artigianale e profonda coscienza civile. Ne riascoltiamo un breve estratto, certo che se non lo carico, ma ho caricato un'altra cosa, chiedo pazienza ai nostri ascoltatori. Eccolo qui, Giuseppe Verdi, abbiamo detto nel 2001, in uno stralcio di un documentario molto molto più lungo che ripercorre, insomma, questo parla di Verdi quando era ancora giovane.
A 4 anni già manifestava una spiccata tendenza per la musica. A 8, a furia di suonare, aveva ridotto a mal partito una spinetta acquistata dal padre. Il parroco Don Baistrocchi gli insegnava musica, a leggere, a scrivere e anche un po' di latino. Durante la messa cantava nel coro e suonava l'organo nelle chiese del circondario. Andava a piedi, spesso levandosi le scarpe per non mangiare le suole, più care del pane, come gli ripeteva sua madre. Faceva rari incontri e non sempre la strada era sicura. Una mattina nebbiosa finì nel fosso pieno d'acqua. Per quanto volenteroso, diligente e serio, non era privo di un certo qual caratterino. Lui stesso raccontava da vecchio.
Una volta, mentre servivo messa, mi ero distratto ad ascoltare Don Baistrocchi che suonava l'organo in cantoria. Il sacerdote celebrante mi richiamò al dovere con un calcione che ruzzolai dai gradini dell'altare. Dio te manda una saietta, proprio allora risentito.
Dopo la morte del parroco, va a Busseto per continuare gli studi. A 10 anni è ammesso al ginnasio dove, oltre al consueto corredo umanistico, si leggono Virgilio e Cicerone. Il ginnasio licenzia degli ottimi elementi che diventeranno ingegneri, medici, matematici, teologi, filosofi, scrittori e avvocati. Quanto a Giuseppino, frequenta anche la scuola del maestro Provesi, organista della collegiata e istruttore dei filarmonici, un complesso di strumenti e di voci presieduto dal droghiere e liquorista Antonio Barezzi, buon dilettante di flauto. Quando gli altri ragazzi corrono a giocare, nei momenti liberi dallo studio, Giuseppino si sofferma sotto il balcone del signor Antonio. Ascolta attento le esibizioni dei filarmonici e conta gli sbagli. Passerà poco tempo e diventerà il loro maestro.
Questo era uno stralcio di una parte di un documentario andato in onda per ricordare i 100 anni dalla morte di Giuseppe Verdi nel 2001, realizzato dalla nostra trasmissione Palomar, presentato, il cui testo era stato scritto da Gustavo Marchesi. Sentire Giuseppe Verdi, che veniva chiamato Giuseppino, oppure ancora suo padre e sua mamma che gli dicevano vai piano con queste suole che costano più del pane, per ricordare come è nato questo, che non è stato un grande musicista, è stato un simbolo nazionale per l'Italia, un imprenditore illuminato, un uomo attento al sociale, capace anche di destinare parte del suo patrimonio alla casa di riposo per musicisti di Milano, che ancora oggi attiva. A proposito di grandi musicisti, non so se l'amiate, lei è tornata alla ribalta con questa canzone firmata Luke Combs, Crossroads. Lei, vabbè, è Tracy Chapman.
All you folks that you own my life, you never made any sacrifice. Demons are on my trail, standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Think I got my prize, which I sell, that is mine. Think money rules and all else fails, go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside, all the reasons why I live my life.
Tracce.
Nostalgia.
quando il mare dormirà e la luna ballerà sotto questo cielo. Margherita è una bugia, Margherita amica mia, e di chi ha paura di spiccare il volo? È soltanto un'illusione affacciata ad un balcone che diventa donna sotto questo cielo. Margherita,
l'era Dori Ghezzi, Margherita non lo sa, era il 1983. Ci spostiamo adesso con una clip d'archivio del 2004 per ricordare il 27 di gennaio del 1967, quando moriva a Sanremo Luigi Tenco. Aveva 28 anni ed era uno dei cantautori più originali e inquieti della sua generazione. Le sue canzoni avevano già rotto con il sentimentalismo facile, introducendo nella musica italiana dei temi nuovi: l'alienazione, il disagio, la difficoltà di stare al mondo, l'amore come spazio fragile e non consolatorio. In questa clip del 2004, intitolata Giallo e Nero, viene ricostruita la sua biografia artistica e gli ultimi giorni al Festival di Sanremo fino alla notte che ne segnò la fine. È un racconto che alterna cronaca, analisi musicale e la voce dello stesso Tenco, mentre riflette sul rapporto tra vita, emozioni e scrittura. Ho dovuto farne anche questo un piccolo montaggio perché era un documentario molto più lungo. Ricordiamo dunque Luigi Tenco, che il 27 gennaio 1967 moriva a Sanremo.
Giallo e Nero, tra i misteri della cronaca, con Daniele Biacchessi.
Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va.
Quella che stiamo per raccontare non è una storia di nera qualsiasi, perché il protagonista di questo racconto è uno dei più apprezzati cantautori, intellettuali e poeti italiani, Luigi Tenco.
Luigi Tenco nasce a Cassine, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938. Trascorre i primi anni della sua vita tra Cassine, Maranzana e Ricaldone, paese nativo della madre. È il 1948. La famiglia Tenco si trasferisce in Liguria. A Genova, nel 1951, si iscrive al liceo classico per poi passare al liceo scientifico. Con alcuni amici, dà vita a vari gruppi musicali, con un repertorio per lo più composto da musica jazz e dai primi esempi di rock and roll. Luigi suona clarinetto e sax. Si esibisce al Santa Tecla di Milano con Gaber, Iannacci e Reverberi e alla Piccola Baia di Genova. L'esordio discografico giunge nel marzo 1959. Da quel momento sono decine i successi commerciali ottenuti con le case discografiche Ricordi, Joker e RCA. Impossibile elencare ciò che ha interpretato o composto. Ragazzo mio, Un giorno dopo l'altro, Se qualcuno ti dirà, Mi sono innamorato di te, Vedrai, vedrai, Lontano, lontano, fino all'ultima Ciao amore ciao, dedicata alla cantante italo-francese Dalida. Le sue canzoni diventano poesie, le parole hanno tinte forti e raccontano un mondo che sta cambiando. Luigi Tenco avverte questa trasformazione radicale della società e la fa propria.
Uno può avere i capelli lunghi, corti, a metà, verdi, gialli, rossi, questo cosa vuol dire? Meno così la penso io e penso che sia un modo giusto di pensare.
Luigi Tenco giunge al Festival di Sanremo, prende alloggio all'Hotel Savoy, camera 219. La vigilia del festival scorre tra i consueti rituali, raffiche di fotografie scattate accanto a Dalida, chiacchiere con gli ammiratori e qualche autografo. Ma la sera, quando arriva il suo turno, il presentatore Mai Buongiorno deve spingerlo in scena. Sembra che abbia bevuto un'intera bottiglia di grappa e assunto qualche pasticca di Pronox. Il cocktail che ne esce è micidiale. Restituisce al palcoscenico Tenco stravolto, svuotato di energie, con i riflessi spenti. La sua canzone, Ciao amore ciao, si classifica alla fine al 12° posto, con soli 38 voti dei 900 disponibili.
Mi sono innamorato di te perché
avevo niente da fare.
La versione ufficiale parla di suicidio. Nella notte del 27 gennaio 1967, nella camera 219 della dependenza del Savoy, Tenco si spara un colpo alla testa. Scrive: «Io ho voluto bene al pubblico italiano. Gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e a una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi».
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore. E un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno. Saltare 100 anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao. Saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
Tracce. Too tight to mention. Oh,
successo questo dei Simply Red. Dunque, si parlo di soldi, i soldi sono troppo pochi, cantava nel 1985 Mick Hucknall, che ha spesso riportato poi al centro questo tema dell'economia anche nei suoi concerti più recenti. Sembra veramente scritta per raccontare molte delle tensioni economiche di oggi. Torniamo all'oggi, perché nasceva oggi Wolfgang Amadeus Mozart, il compositore austriaco, nato nel 1756, il 27 di gennaio. E in appena 35 anni di vita ha scritto più di 600 opere, attraversando tutti i generi musicali del suo tempo e cambiando per sempre la storia della musica occidentale. Un talento precoce, un bambino prodigio, diventato uno dei compositori più influenti di ogni epoca. Nel 1956, proprio per il bicentenario dalla nascita, la RSI realizzò questo documentario intitolato Wolfgang Amadeus Mozart nel bicentenario della nascita, vita sceneggiata, che ne racconta il percorso umano e artistico. Chiaramente ho potuto prenderne solo un breve stralcio, perché erano, non so se 10 o 8 puntate, ciascuna di 20 minuti. Adesso dura un minuto e mezzo, ma ci riporta porta a riassaporare quello che succedeva, che veniva fatto dalla nostra radio nel 1956.
Che altro ha fatto Wolfgang dopo il suo ritorno a casa?
Ah, prima di tutto ha studiato molto con me, con sua sorella, con altri, magari non direttamente, ma che gli hanno insegnato molto più di me e di sua sorella.
E ha composto?
Dei pezzi per clavicembalo che eseguirà nei suoi prossimi concerti. Ora ha in corso di composizione una cantata sulla passione e la musica di scena per la tragedia Apollo et Hyacinthus, che tra l'altro lo costringe ad addentrarsi nell'idioma di Virgilio e di Orazio.
Oh, voi mettete della dinamite nel cervello di questo ragazzo.
Lo senti, Leopoldo, cosa dice la signora?
La signora ha una voce che mi ricorda...
Non divagare, rispondi alla signora.
C'è poco da rispondere. Non siamo noi che carichiamo il cervello di Wolfgang, si carica da solo.
Distraetelo!
Anche quando si distrae assorbe musica, non c'è nulla da fare.
Che progetti avete per l'immediato avvenire del vostro figliolo?
Già, che progetti avete? Non siete forse voi il suo impresario?
La parola impresario non mi piace.
Ne trovi un'altra, ce ne sono tante di parole che hanno il medesimo significato.
E questo era uno sceneggiato, insomma si chiama proprio Vita sceneggiata di Wolfgang Amadeus Mozart nel bicentenario della nascita. Era stato realizzato nel 1956 e lui veniva con il nome italianizzato Wolfango, bellissimo, e anche Leopoldo, il padre che diventa suo impresario. Passiamo da Mozart, di cui abbiamo ricordato il compleanno oggi, nasceva nel 1756, e andiamo nel 1969, e lui è Joe Cocker.
Seems I've got to have a chance to sing. Every night I have a strangest dream. Impressed by the way that could have been left you on my own. So it seems I've got to leave before I start to scream. Cause someone left the door and took the key.
You feeling alright? Oh, oh.
I'm not feeling too good myself.
Oh, oh.
Yes, sir.
You feeling alright? Oh, oh.
I'm not feeling that good myself. Stop believing the boy.
Feeling Alright, lui era Joe Cocker, la versione originale Traffic del 1968 di questa canzone con la quale si chiude Tracce di Oggi, il nostro tempo di ascolto dedicato alla memoria, alla storia e alle sue domande aperte. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con Tracce torna domani con nuovi percorsi dagli archivi della RSI. Da Erika Alberti un buon proseguimento d'ascolto su Rete 1. Tra pochissimo Annalisa con l'esibizionista.
Notti dorate, l'innocenza, l'anarchia sono finite, sono state messe via. Come si sente chi ci crede se non stupida, una stupida fatalità. Innamorarsi quando è davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità, non avvicinarti e non lo devi nominare perché lui è lui. Avvicinarti e non lo devi nominare perché lui è, un esibizionista, sesso e varietà, bello come una specie estinta.
Tracce,